10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top, allumage vulcain.
Astronauticast. Astronauticast, puntata 19 della stagione 4, non partivamo più, è un motivo in più che diamo a chi ci ascolta in podcast registrati per ascoltarci in diretta e che non riuscivamo a smettere di ridere e fondamentalmente a perdere tempo con gli amici in chat che ci ascoltano in diretta, ma finalmente siamo partiti e siamo in registrazione dagli Astronautica Studios di Milano. Io sono Michael Sacchi, qui con me, come al solito, c'è Paolo Amoroso.
Dallo Space Shop degli Astronautica Studios vi saluta Paolo Amoroso.
L'avevamo già fatto quello.
Ci sono tornato perché allo Space Shop si torna sempre.
Giusto. Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, il suo blog dove parla di divulgazione della scienza e dà molte idee e spunti di discussione interessanti. Vi invitiamo a frequentarlo e a commentare i suoi i suoi articoli. Collegato invece dal studio remoto di Erve, il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti, mi sa che questa sera sono supportato poco o nulla dalla mia connessione wifi, per cui la qualità sarà poco degna degli ascoltatori. Abbiate pazienza e benvenuti.
Eccolo qua che è già sparito. Avevamo promesso tra l'altro questa sera di trasmettere l'intervista che Marco aveva fatto a Radio Monte Carlo, però pare che abbiano fatto il colpo gobbo, l'hanno trasmessa un giorno prima e non abbiamo la registrazione. Marco, sei tornato? Bene, Marco tornerà probabilmente più avanti nell'episodio. Continuiamo il giro delle presentazioni, andiamo invece oltre Ticino, in quella di Carmagnola, dove c'è il nostro Luigi Morielli.
Ciao a tutti e benvenuti in questa ennesima puntata di Astronauticast.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il blog che anche questa settimana non ho letto, quindi chiederò a Luigi delle cose che ha scritto. Vi invitiamo a frequentarlo per informarvi sulle attività spaziali ogni settimana. È una delle fonti principali che utilizziamo per comporre la scaletta del nostro podcast insieme ad astronautinews.it, il nostro astronautinews.it compilato dai nostri articolisti di forumastronautico.it. Completiamo il giro, perché alla fine sono 3 minuti di presentazioni, con il nostro Riccardo Unreal Rossi.
Ciao a tutti, buonasera a tutti e buon ascolto.
Marco scrive persi nella chat, speriamo che torni a breve, perché volevo fargli fare un piccolo cappello introduttivo, perché questa settimana è stata una settimana di lavori per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica della nostra associazione. C'è stato un upgrade al forum e un po' di altri ritocchi.
Intanto che Marco magari cerca di ritornare in diretta, vorrei cogliere l'occasione di
sono
parlare
tornato.
Di uno...
ah.
bene, so lascio a te allora di parlare soprattutto degli aggiornamenti al forum e delle altre notizie che riguardano le attività dell'associazione ISA.
Beh, se la connessione mi abbandona, Paolo, aiutami con una rete di salvataggio. Beh, certo. Allora, penso che abbiano un po' visto tutti che ho messo profondamente mano al forum. È stata una cosa che ho dovuto fare per vari motivi, non ultimo che è un forum che aveva bisogno di tutti gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. Forum non è frequentato solo dai suoi utenti, ma da una marea di spammer, di troll, di motori che vengono a collezionare email e quant'altro. È molto importante essere ben attenti all'aspetto della sicurezza, soprattutto forum astronautici ci sono 1000 utenti. Altra ragione era che più indietro restavamo con le forum e più difficili grafici che continuano. Ed è per questo che ho anche piallamente la parte grafica, lasciato il tema standard, anche se molto simile al look and feel che abbiamo dato alla galassia dei siti ISA ultimamente, E l'altro motivo è che ci sono poi in sviluppo vari moduli che sono compatibili solo con le ultimissime release del forum, alcuni hanno dato qualche piccolo grattacapo, ma nell'insieme per esempio ci abbiamo guadagnato la parte mobile. Finalmente Forum Astronautico è accessibile in maniera facile e leggibile anche dai dispositivi mobili, dagli smartphone, che siano iPhone, Android, spero anche Windows Phone 7, non ho visto se il nostro Spidey aveva poi verificato il funzionamento della modalità mobile.
Non è riconosciuto in automatico, però si può lavorare anche su quello.
Ma ho messo mano al codice pesantemente, dovrebbe essere riconosciuto in automatico anche esso, perché la stringa del server agent che arriva è corretta. Comunque
la chat ti smentisce. Non funge.
No, vabbè, ma per carità, va benissimo, nel senso che colleziono un altro po' di dati, consideratolo un forum ancora in versione beta, però insomma cerchiamo di lavorare per migliorare, non per avere dei setback rispetto alle funzionalità.
Ecco, un traguardo importante che con la disponibilità per smartphone anche di Forum Astronautico viene completata la disponibilità per dispositivi mobili, quindi per smartphone, ormai di tutti i siti della galassia ISA, oltre al forum. Ricordiamo che anche i siti di Astronauti News, Astronauticon e Stratospera sono accessibili da smartphone.
Ecco, Spidey, prova un po' ad accedere a uno dei forum degli altri siti, tipo Spidey è uno dei nostri utenti con Windows Phone 7, uno dei poveri coloro che hanno acquistato un telefono con Windows Phone 7, prova un po' a vedere se riesci ad accedere a uno degli altri.
Aveva già provato, se non ricordo male, e anche in quel caso non riusciva a vedere la versione mobile.
Vabbè, comunque queste cose le smarchiamo sul forum, perché ci sono sempre almeno un paio di topic di supporto tecnico che gestiscono queste eccezioni che sollevano gli utenti, e quindi avremo modo di discuterne lì sopra. Ora dedichiamoci magari a qualcosa di più astronautico?
Certo che sì! Ale! Ale!
Allora, recuperiamo un attimo la scaletta, perché qua ci siamo persi nei dettagli tecnici. Vogliamo partire direttamente con le news oppure con qualcosa di... c'è ancora qualcosa di amministrativo, Marco?
No, amministrativamente no, al massimo abbiamo da commentare il lancio del progetto Serra, che però è l'ultimo sulla news docket, perciò lascio fare a te, che sei il regista, l'ordinamento delle notizie.
Ma io ne ho inserite un paio, poi vedo che l'ordine è nato in modo collaborativo, come fa sempre nella nostra Wave, Google Wave, che tutti hanno considerato un progetto fallito di Google. In realtà ne lo usiamo con profitto, certo. Paolo non è molto d'accordo sul funzionamento.
Con profitto sì, con entusiasmo beh un po' di meno.
L'idea è ottima, l'esecuzione un po' meno, ma Google Wave è ancora funzionante e lo usiamo per coordinarci. La prima notizia che vedo nella nostra scaletta è il lancio di ATV. Non c'è ancora l'articolo su Astronaut News, ma lo possiamo recuperare da forumastronautico.it. Il nostro Fausto dell'Orto ci ha aggiornati in dettaglio, anche se avevamo un corposo thread live che dava i dettagli più tecnici e
le ultime notizie
in tempo reale praticamente per il lancio. Ieri sera finalmente, dopo un rito di 48 ore, è stato lanciato l'Ariane 5, che ha messo in orbita ATV, il mezzo di rifornimento per la stazione spaziale di produzione europea, e quindi è già il secondo o il terzo? No, è il secondo ATV, ma, di tutti i mezzi che devono essere sulla stazione spaziale contemporaneamente. Cioè, le progress ci sono, c'è cioè HTV. Bene, quindi è andato a completare il line-up. La stazione spaziale in questo momento ha attraccato tutti i mezzi di rifornimento unmanned, automatici che sono stati progettati per raggiungerla. Ed è un discreto traguardo. Abbiamo una stazione che è sempre più nella sua fase operativa, e non è più un work in progress, è diminutivo, ma intendo dire che è veramente al pieno della sua attività.
Sì, diciamo che l'attracco dovrebbe avvenire giovedì prossimo.
Quando
tra l'altro sarebbe una buona occasione questa per ricordare che quasi sicuramente faremo la diretta a questo punto, anche perché le ultime notizie che davano un rinvio per il lancio della STS-133 in realtà hanno visto che 6 ore fra l'attracco e il decollo del Discovery sono più che sufficienti per poter fare lo skip da un da un punto focale all'altro, chiamiamoli così, perché comunque l'ISS, essendo il punto di riferimento per tutte le missioni, ha un centro controllo che deve gestirle tutte, anche se indirettamente. Quindi effettivamente la NASA domani molto probabilmente darà l'ok per il lancio di giovedì prossimo.
In realtà quindi faremo la diretta dando l'annuncio, speriamo, del docking e seguiremo il lancio. Però ovviamente state collegati con facebook.com/astronautinews e astronauticast, scusate, e astronauticast.com per sapere se effettivamente sarà una diretta del lancio o sarà una normale diretta del giovedì sera come quella di questa sera. 200° lancio per l'Ariane 5, che aveva iniziato col botto, però adesso è il
un lanciatore affidabile,
un vettore affidabile e stagionato, insomma, 200 lanci. Ah no, per Ariane Space, adesso io leggo le notizie al contrario, scusate. Il 200° lancio per Ariane Space, quindi dal primo Ariane 1 nel dicembre del 79. Non dico più niente, ragazzi, non è serata. Non ce la posso fare.
Sempre riguardo al lancio, possiamo dire che Paolo Nespoli dalla stazione spaziale ha fatto anche una foto. Bella. Ed è riuscito a catturare il fumo dell'Ariane che saliva. È una foto abbastanza inusuale. Un po' ci aveva abituato Soichi Noguchi con le foto anche della Soyuz in rientro. Questa volta abbiamo un'Ariane che decolla e la foto la potete trovare sull'account Flickr di Magistra oppure sul feed Twitter di Paolo.
Già. Cioè, cos'altro?
Avevamo ammirato il suo collega giapponese Soichi Noguchi, ma devo dire che in quanto a scatti Paolo davvero non lo fa rimpiangere, anzi probabilmente ne sta producendo molti, molti di più, anche perché sul feed Twitter potete seguire anche una sorta di quiz col quale Paolo invita tutti i suoi lettori che lo seguono su quei social media a indovinare la città o il posto che è stato fotografato, e lascia qualche indizio, insomma è anche interessante per conoscere un po' di geografia mondiale. E vista dall'alto, da un punto di vista assolutamente unico.
Bellissimi anche i quiz che fa con l'apparecchiatura interna della stazione, con il nostro Ricky che puntualmente li modifica
rendendoli... Non tutti, ma chiaramente un paesaggio non riesco a modificarlo in modo divertente, allora colgo l'occasione di modificare quando venne ritratto qualche astronauta che sta compiendo una qualche attività.
Hai aperto anche un account Twitter, hai detto?
Sì, visto che... Grazie Mike, che mi hai dato il gancio. Se volete vedere tutti i miei fotomontaggi spaziali, ho aperto un account Twitter apposta che si chiama Space Humor, e lì trovate tutti i miei fotomontaggi.
twitter.com/spacehumor.
In realtà non vorremmo, ma non abbiamo alternative.
Io non ho detto niente, giuro, non gli ho... Non ho mandato bustarelle o roba varia.
Ah, è giusto, perché così la prossima volta che faccio il giro delle presentazioni anche per te ho un link da comunicare, no? Se vuoi.
Potrebbe essere il link della settimana.
Sì, visto che la settimana scorsa ce lo siamo giampato allegramente. Bene, bene, bene. Abbiamo la prossima notizia o qualcuno vuole dare dei dettagli? In realtà la TV, per quanto è soltanto il secondo volo di questo... Di questo veicolo, abbiamo altre volte detto più e più cose a riguardo, quindi seguiremo la missione che comunque durerà fino a giugno, sarà attraccato alla stazione spaziale fino ai primi di giugno e poi verrà deorbitato insieme a dei rifiuti, come viene fatto normalmente con gli altri cargo che non hanno capacità di rientro, cioè tutti. La notizia che segue è un po' più fantascientifica, se seguo quella l'ordine che ho qua o l'ordine della Wave. Oh mamma che casino. Allora no, la seconda notizia è un po' più terra terra, ma ci riguarda da vicino, perché finalmente è ufficiale, l'abbiamo detto in modo ufficioso e segreto per un po' di tempo, ma finalmente possiamo dire che Luca Parmitano è stato selezionato come astronauta ESA insieme alla forse più nota per quanto riguarda i nostri ascoltatori, Samantha Cristoforetti, ma che direi che è assolutamente ex aequo nei nostri cuori, mettiamola così, è stato ufficialmente assegnato a una spedizione sulla stazione spaziale nel 2013. Apro la notizia, perché c'è una, un po' un balletto in questo annuncio, nel senso che la notizia prima è circolata in maniera ufficiosa in alcuni canali, dopodiché è uscito un'agenzia,
un comunicato ufficiale
dell'agenzia, che è arrivata ai giornalisti, e ci è arrivata anche grazie a uno dei nostri lettori giornalista.
Ma dopo, dopo l'emissione di un la pubblicazione di un comunicato ufficiale dell'Agenzia Spaziale Italiana, peraltro.
Sì, no, dico che lui ha ricevuto in quanto giornalista, e poi questo, questo comunicato è scomparso, è arrivata una rettifica, e poi è stato confermato. I motivi di questa cosa, Paolo, tu avevi delle, delle ipotesi?
No, semplicemente la notizia è stata diffusa prima della fine dell'embargo, cioè quel periodo in cui chi diffonde una notizia la fa conoscere anche alle redazioni di giornali, agenzie di stampa, in modo che abbiano il tempo di prepararsi per la pubblicazione, e si stabilisce che nessuno dica niente prima della fine di questo embargo. In realtà il comunicato è stato pubblicato prima dell'embargo, e quindi è stato ritirato immediatamente per rispettare la fine, insomma, comunque la notizia si era già diffusa.
Sì, io ricordo solo che la notizia è stata data per la prima volta da Enrico Saggese, che si è lasciata sfuggire in un evento così non ufficiale, ma non, non certo convocato per annunciare la presenza di Parmitano. Non lo so, mi verrebbe voglia di criticare, poi dopo magari ci tiriamo un po' la zappa sui piedi, però siamo sempre là, alcune volte la forma è sostanza, e sarebbe bello che questo tipo di annunci avvenisse con tutta l'importanza e la, come dire, solennità che meritano. Si tratta di un altro connazionale che va a rendersi, diciamo, a rendere orgoglioso il proprio paese, e sarebbe il caso che, visto che abbiamo poche occasioni di questo genere, queste notizie venissero gestite meglio, insomma. Poi, per carità,
No, poi ho trovato abbastanza, mi ha fatto sorridere l'idea che uno possa ritirare un comunicato stampa come se uno ha messo un manifesto e lo va a staccare dal muro. Non funziona così la rete, quindi è anche difficile dire l'annuncio non c'è più. Ok, lo puoi smentire, ma ormai è circolato. O smentisci il fatto in sé, ma non puoi smentire l'annuncio. Ma vabbè, l'importante è la sostanza, che avremo un altro astronauta italiano in orbita, e questo ci rende fieri, e ovviamente gli facciamo tutti, non so se si fanno gli auguri in questo caso, non sono
in bocca al lupo,
forse suona meglio, in bocca al lupo allora a Luca Parmitano. Invece la notizia fantascientifica a cui mi riferivo prima era il Nautilus X. Ogni tanto la NASA tira fuori queste vision fantascientifiche che,
insomma, infatti quando l'ho visto ho detto
Infatti forse ci hanno talmente abituato a degli annunci spettacolari. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'astronave, che non è una capsula, non è uno spaziopiano, uno spazioplano, è qualcosa che, un mezzo di trasporto per allontanarsi dall'orbita terrestre e andare nello spazio profondo, in questo caso ad esempio nel esplorare la, uno dei,
dei punti Lagrange.
Sì, la costruzione dei punti Lagrange, in realtà per missioni extra Leo è definito, no? Ed è un'astronave, è una cosa costruita in orbita, assemblata in orbita come una stazione spaziale, ma destinata ad allontanarsi con...
E riutilizzabile.
Con tanto di anello per la generazione di gravità mediante la rotazione. Io sono un po' desensibilizzato a questo tipo di annunci, perché sono bellissimi, con tanto di timeline, stime di costo, peraltro neanche proibitive. E insomma, cosa, voglio sapere, magari qualcuno che ha dei dettagli in più li dica, e cosa ne pensate.
Ma per quanto riguarda le opinioni, posso ripetere quello che dicevamo prima, nel senso che racconta Wayne Hale, un mitico direttore di volo delle missioni Shuttle, che una divisione della NASA lavora giorno e notte a studi di questo tipo per qualsiasi esigenza, con parametri diversi, missioni con o senza equipaggio, per un pianeta piuttosto che un altro, con un tipo di traiettoria piuttosto che un altro, con requisiti diversi di costo, di prestazioni, eccetera. Quindi non so se si tratta dell'ennesimo studio di questo tipo. annunciato per ragioni che possono essere varie, oppure se ci sia qualcosa di più concreto dietro questo progetto. Per me al momento è difficile dirlo.
Stavo guardando la parte propulsiva, sarà un motore a ioni e anche un motore chimico a bassa spinta, però con un impulso specifico molto elevato, e l'alimentazione sarà a questo stadio soltanto fotovoltaica. Noi stiamo pensando di allontanarci dal sole con la generazione fotovoltaica, che non è così assurda, perché l'efficienza dei pannelli fotovoltaici negli ultimi anni è aumentata parecchio, tant'è vero che la prossima missione destinata all'orbita di Giove non avrà un'alimentazione a radioisotopi come tradizionalmente hanno avuto,
nucleare.
Sì, nucleare, hanno avuto le sonde destinate all'esterno del sistema solare, ma cioè, oltre Marte, diciamo, ma sarà alimentata soltanto da pannelli solari, quindi sicuramente l'efficienza è aumentata. Però sostenere un equipaggio umano, insomma, non so ancora se questo concept è sceso così tanto nei dettagli con i numeri. Devo dedurre di sì, quando dicono che il costo di questa cosa si girerebbe intorno ai 3.7 miliardi di dollari e un tempo di progettazione e costruzione di 64 mesi.
Sì, in effetti è un progetto più che fantascientifico, perché diciamo che è anche un modulo multi-mission, nel senso che è pensato per essere adattato secondo la missione che dovrà effettuare. È costruito in punto Lagrangiano, potrà raggiungere asteroidi, potrà raggiungere Marte, potrà raggiungere tutto quello che c'è nei dintorni prossimi, diciamo, della Terra, perché dovrebbe supportare, mi pare, fino a quanti mesi di
mi pare 2 anni,
sei astronauti per un paio d'anni, sì. Quindi in effetti è un progetto pazzesco che sbuca fuori così dal nulla dopo tutte le polemiche, tutti
i tagli, soprattutto di bilancio.
Infatti, però se pensiamo ai 3,7 miliardi di dollari in 64 mesi, vuol dire che ne prendono una briciola per ogni rispetto ai 19 miliardi stanziati per la NASA, vuol dire che ne devono stanziare una parte molto ridotta, perché stiamo parlando di 5 anni di progettazione e costruzione. 5 anni in 3,7 miliardi vuol dire spendere 600 milioni di dollari all'anno, che è l'equivalente di un lancio shuttle. Se queste cifre sono vere, ci troviamo veramente di fronte a un qualcosa che è realizzabile a tutti gli effetti. Però nel progetto si parla di schermatura dai raggi cosmici con uno schermo fatto di acqua e non mi ricordo cosa.
In realtà è una schermatura magnetica e poi un'ulteriore area più protetta con idrogeno e acqua.
Ma... ecco, perché la schermatura magnetica in effetti è sotto test in questo periodo, diciamo, perché è stato scoperto da poco che un potente campo magnetico può schermare quello che è messo all'interno di questo campo magnetico, lo può schermare dai raggi cosmici. E però vuol dire costruire magneti superconduttori, vuol dire tecnologie che sono ancora un po' fantascientifiche. Certo, se si riuscisse a realizzare sarebbe veramente la svolta nel viaggio nello spazio, perché noi veramente potremmo avere un qualcosa che addirittura si parlava di voli in navetta, questa sarebbe potrebbe essere messo in un'orbita fra Terra e Luna, di modo da fare da spola con il nostro satellite. Quindi partirebbero le capsule Orion, si aggancerebbero al Nautilus che lo porterebbe in orbita lunare, poi si sgancerebbe e scenderebbe sulla Luna. Cioè diventa una cosa veramente destabilizzante rispetto a quello che avevamo visto fino ad oggi e quello che invece c'era stato pensato fino a 10 anni fa.
E noi abbiamo anche uno scoop, perché abbiamo il computer di bordo, abbiamo una piccola clip che dimostra le possibilità del computer di bordo di Nautilus X.
Sentiamo. Buongiorno signori, io sono nel laboratore Astronauticast 9000.
Io non la vedo bene, non so perché.
Invece secondo me sarà un ottimo computer.
Mi ricorda qualcuno in effetti. Ma sicuramente la fantascienza viene in mente. Più che 2001 Odissea nello spazio, anche se con quest'idea di fare la spola tra l'orbita lunare e l'orbita terrestre ricorda quello, a me viene in mente una cosa che deve supportare un equipaggio di 6 persone fino a 24 mesi, la, o quella serie della BBC che faceva il Grand Tour del Sistema Solare, sinceramente non mi ricordo il nome, comunque era una specie di docufiction in cui si parlavano del Sistema Solare seguendo le avventure di questo equipaggio su una nave di questo genere. E oppure l'altro telefilm che era Defying Gravity, quello che veniva definito è stato commercializzato proprio come il Grey's Anatomy nello spazio.
Quindi. Le galassie nel cuore.
In Italia era Le galassie nel cuore.
Che però hanno brutalmente troncato, purtroppo.
Sì. Vabbè, seguiremo con un occhio vigile questi annunci, che vabbè. Fa piacere sognare un pochettino, però.
Effetti, ultimamente abbiamo avuto poco da sognare, quindi se questo progetto perlomeno ci dà un po' di speranza in qualcosa di nuovo, effettivamente non è male.
No, per dire, anche il solo modulo centrifugo, che dovrebbe avere tipo un banco di test prima, diciamo, agganciato alla stazione spaziale, sarebbe sicuramente interessante da vedere, bisogna vedere appunto se...
Ma hanno anche già stabilito come collegarlo, dove montarlo, di modo di minimizzare le vibrazioni, cioè è una cosa, sembra che hanno tirato fuori dal cassetto un progetto che erano anni che ci pensavano, ho detto eccolo qui, vedremo, non sono così fiducioso, però effettivamente è fantastico come progetto.
Marco, ci sei ancora?
Sono riuscito a ritirare sulla linea dopo l'ennesimo crollo della connessione.
Perché ho visto la
tua chiamata. Sono sempre molto combattuto di fronte a questi progetti, perché sono un po' come l'eterno innamorato, no? Ed eternamente scaricato. Ho una tasca piena di 2D picche dei miei sogni astronautici, e questo temo sia solo l'ultimo della lunga serie.
Quanto
però dall'altro lato... Però dall'altro lato credo che sia anche bellissimo continuare ad ammirare e a sognare come solo l'astronautica sa fare oggi, no? È un po' la nuova frontiera moderna, e questa è l'ultima incarnazione, e tra l'altro abbastanza reale da molti punti di vista, come bene avete potuto illustrare voi, di quello che si potrebbe fare se si volesse, se ci fossero i soldi, anche se abbiamo visto che potenzialmente non sono tanti. Però devo dire che insomma l'Office of Management Business di low budget, come si chiama, della NASA, l'ufficio contabilità NASA, non è mai stato il suo forte quello di preparare delle previsioni di bilancio che fossero attendibili, ha preso sempre delle sonore saccagnate dai revisori, sì, perché ha sempre sottovalutato i costi. Ma alla fine ricordate che questi milioni di dollari vanno spalmati sui numero di contribuenti, e spesso la realizzazione di grandi missioni spaziali costa al singolo contribuente pochi centesimi o qualche euro del totale delle tasse di un anno. Faccio presente, per esempio, che tutti i progetti, non siamo un po' fuori tema, ma è giusto per fare questo accenno, si spalmano su circa 500 milioni di europei, per cui è vero che magari mandare nello spazio Paolo Nespoli o Parmitano, come abbiamo sentito prima, ha un costo legato all'addestramento, al lancio e al mantenimento della parte, diciamo, nostra della stazione, ma ricordate che sulle tasche di ciascuno di voi ogni impresa costa qualche centesimo, diciamo un euro l'anno per ogni europeo, ed è sinceramente molto poco considerato quanto poi potenzialmente può tornare indietro rispetto soprattutto ad altri investimenti in altri campi che non siano la ricerca spaziale. Di per sé resto a guardare. Ricordo che Obama aveva concluso la sua versione finale del piano di rilancio della NASA con il nuovo obiettivo dell'esplorazione della fascia asteroidale e dei punti lagrangiani, e aveva un po' tolto di mezzo la Luna, che era stato il sogno di molti prima di questo nuovo presidente. Spero che abbia, diciamo, tutte le capacità di portare fino in fondo questa sua scelta, e se deve passare per questo Nautilus X, ben venga, insomma. Anche se credo che mi viene sempre in mente quella scena, non so se avete presente, ragazzi, del film, ecco, vedi, lo devo citare, c'è l'apsus, quello con Bruce Willis che vanno sull'asteroide
Armageddon,
in cui arrivano loro nell'hangar della NASA, no? E con un linguaggio particolarmente colorito ci avete una, voi siete la NASA, avrete un migliaio di scienziati nei vostri uffici a pensare a chissà quali beep, ecco, questo per esempio potrebbe essere una delle pensate degli scienziati.
Ah, ma ci sta, che vengano fatti degli scenari, ma perché ogni tanto qualcuno emerge così? E un'altra cosa che mi lascia perplesso sul modulo centrifugo, che già dovrebbe essere testato sulla stazione spaziale, è che un modulo centrifugo è stato cancellato dal programma ufficiale originale della stazione spaziale, e il costo stimato per questo è basso, perché tra 84 e 143 milioni di dollari e un tempo tra lo sviluppo, tra l'inizio dello sviluppo e il lancio di 39 mesi, mi viene da chiedermi perché l'hanno cancellato. Bastava posticiparlo a una fase operativa della stazione spaziale, bastava togliere una missione shuttle, visto che ne hanno aggiunta una che poteva non essere più necessaria, bastava non fare quella e usare il budget per STS-135 per questo tipo di banco di prova, se necessario. Mi sembra troppo semplice il discorso che viene fatto, tutto qua.
Ma un po' anche come, diciamo, il permanent logistic module, che a un certo punto hanno detto ma dai, agganciamone un altro, perché hanno visto che c'è la possibilità, e si vede che così hanno in corsa, se possono ci pensano, ecco.
Staremo a vedere. Prossima notizia nella nostra news docket. Giusto, stavamo parlando di soldi. È stata annunciata la proposta di bilancio NASA per il 2012. Non lo diciamo spesso, però spesso sottolineiamo la situazione di stasi, di anomalia in cui si trova il programma Constellation, ufficialmente cancellato, ma il cui sviluppo praticamente continua. La NASA sta operando in questo momento, nel 2011, nell'anno fiscale 2011, iniziato da parecchio, con gli stessi finanziamenti dell'anno 2010. Quindi il bilancio proposto per il 2011, che dava per scontato la cancellazione di Constellation, è congelato, e la NASA quindi sta operando senza bilancio, in una cosa che si chiama Continuing Resolution, se non sbaglio, in cui si...
un esercizio provvisorio, in un certo senso.
Stanno continuando a utilizzare le risorse che erano state stanziate per il 2010, non gli stessi soldi, ma come se fossero gli stessi, dico bene?
Infatti mi sembra che sia stato aumentato di 370 milioni di dollari per la questione del cambio dell'inflazione, in pratica.
Ok,
è stato rivalutato automaticamente.
No, non come se fossero sotto il materasso, ma come se fossero nei bot.
300 milioni in più, sì.
Ok. Vabbè, adesso il budget 2012, per quello che vale, perché potrebbe essere messo in ghiacciaia anche questo, è di 4,3 miliardi di dollari per lo sviluppo del programma ISS, e se lo vogliamo confrontare con il costo per la realizzazione di Nautilus, vediamo un po', era 3...
è di più già solo quello.
E infatti il costo di Nautilus è di 3,7 miliardi di dollari, costruzione, quindi non l'operatività, però la costruzione in 64 mesi, chiavi in mano appunto di questa astronave, e la stazione spaziale in gestione per un anno, per la sola competenza del segmento americano, è di 4 miliardi di dollari.
C'è un'altra ancora più divertente, perché lo sviluppo di Orion prosegue con uno stanziamento per il 2012 di 2,8 miliardi.
Ed è una capsula che serve per arrivare sulla stazione spaziale e un domani su questo Nautilus X.
Infatti i conti non sono così semplici, in effetti. Ci sfugge qualcosa, oppure loro contano, fanno dei conti diversi da quelli che poi verranno utilizzati, nel senso che loro dicono 3,7 miliardi, però 3,7 miliardi è il costo da rigattire e acquistare i pezzi. E tutto il progetto, spostare, portare su, eccetera, quello è tutto un costo a parte. In effetti, già solo se pensiamo delle missioni che arrivino al punto Lagrangiano per costruirlo, già è critica, cioè è già critica il costo per portare tutto il materiale in orbita bassa.
Diciamo che condizione necessaria per lo sviluppo di questo Nautilus è anche la disponibilità di un HLV, di un vettore pesante, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che vediamo un po' se lo trovo, è 1,8 miliardi del prossimo budget sono dedicati a questo lanciatore pesante.
Sì, da notare che il budget per il 2012 è stato congelato, è stata una richiesta di congelamento sui 18,7 miliardi di dollari complessivi, perché dato che il Congresso stava vedendo che si ferma lo shuttle, quindi una grossa spesa della NASA era stata eliminata, il Congresso stava iniziando a pensare di togliere dei soldi in modo di distribuirli in altre direzioni. Quindi questa manovra è stata comunque conservativa, di dire perlomeno garantiamo questo budget per evitare che qualcuno abbia la pensata di dire ma sì, tanto non c'è più lo shuttle, sono 3 lanci, 4 lanci shuttle, togliamo 3 miliardi di dollari così, tanto per fare. Quindi è comunque una manovra conservativa che tende ad aiutare la NASA a mantenere perlomeno un budget accettabile.
Poi abbiamo 5 miliardi di dollari per le scienze, e penso che questo includa anche la gestione delle missioni spaziali già in corso o come Juno, di cui abbiamo parlato prima, che sono all'orizzonte. 850 milioni per il programma CCDEV, che è quello per dotare gli Stati Uniti di un accesso allo spazio privato, parleremo anche di questo dopo, e poi 569 milioni di dollari per l'aeronautica, che è la seconda A della sigla NASA e che tendiamo a dimenticarci, ma la NASA non è soltanto spazio, ma è anche quello che succede all'interno dell'atmosfera per le ricerche nel campo dell'aeronautica. E poi c'è la conferma ufficiale della stazione spaziale in esercizio fino al 2020. Il progetto ufficiale, originale, prima ancora dell'incidente del Columbia, era per il 2015, ma adesso era ormai assodato da anni che almeno fino al 2020 la stazione spaziale sarebbe rimasta in esercizio e supportata dai partner. Abbiamo parlato anche di soldi questa sera, ma...
Sì, io volevo dare un ultimo contributo solo per ricordare che nel campo delle spesa pubblica esistono progetti ben più costosi di alcuni di quelli che abbiamo elencato questa sera. Tanto per darvi un'idea, il costo di costruzione per un bombardiere B2, che se avete presente quello triangolare senza piani verticali, molto bello da vedere, se escludiamo per un attimo di ricordare che è una macchina di morte, che ha un costo per singolo per singolo velivolo di circa $1 miliardo dei primi anni 2000, che quindi andrebbero poi rivalutati, quindi $1 miliardo e passa per esemplare, e ne potremmo citare altri. Credo che lo Spirit, credo che il B1B costi anche qualcosina in più. Quindi insomma, ogni tanto, appunto, quando pensiamo ai numeri in gioco, ecco, pensiamo anche che si spendono ben altri soldi su progetti ben meno pacifici e soprattutto ben meno redditizi per la vita dell'uomo della strada. E, per il resto, pensavo che non ci sarà bisogno di avere il bilancio NASA 2013, tanto il 23 dicembre del 2012 si chiude con la nostra esistenza e, come tutti ben sapete, secondo Voyager sarebbe fatica sprecata. Quindi è probabile che l'anno prossimo, Mike, vedremo il più mirabolantissimo dei programmi, dei budget NASA proposti, perché basta, si può promettere a qualsiasi, tanto non si dovrà mantenere, no?
Ma noi faremo una diretta il 12 dicembre del 2012, no, cos'è che è? Il
21 dicembre.
21 dicembre.
Io ci sto,
volentieri.
Facciamo una diretta.
Sì.
Va bene. Budget NASA. Sì. Anche questo archiviato. Abbiamo un
trilione di dollari sarà il budget 2013.
mi permetto di fare una previsione, andremo lunghi con questa puntata perché abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare. Mars 500, ci troviamo a parlare spesso del nostro amico Diego Urbina, che
sì,
questa settimana ha avuto una settimana diversa perché è su Marte.
Esatto, ne parliamo in particolare perché è stato raggiunto l'obiettivo più importante di questa missione. Ricordiamo, Mars 500 è una missione di esplorazione umana con atterraggio su Marte, simulata in un laboratorio presso l'Istituto per i Problemi Biomedici di Mosca, e in questa simulazione Diego Urbina, il nostro amico che cerchiamo di intrattenere tra l'altro anche con questi podcast e con la rubrica Annali Marziani, è atterrato insieme con altri due membri dell'equipaggio, uno russo e uno cinese. Si era già trasferito nel lander, nel modulo di atterraggio, e sono atterrati il 12 di febbraio del 2011 su Marte, simulato. E il 14, il giorno di San Valentino, hanno fatto la prima attività extraveicolare. uscendo su, sul, al suolo in un ambiente che è una stanza di circa 10 metri per 6, in cui è stato ricostruito una, un suolo simile a quello che potrebbe essere nel cratere Gusev di Marte, dove è atterrato e si trova il rover Spirit della NASA.
Anche ecco, un'illuminazione era, è stata giustamente messa a simulare la, la luce che ci serve,
sì,
su Marte.
Ma questo mi ha incuriosito, perché le pareti di questa stanza simulano un cielo nero con delle stelle, e se loro si, hanno fatto questa attività extraveicolare di notte, non capisco la ragione di avere le stelle invece di simulare un paesaggio diurno con eventualmente il sole. Questa è una curiosità che magari Diego, riascoltandoci con comodo, potrà chiarire le ragioni di questa scelta. Non è chiaro dal comunicato ESA quanto sia durata questa prima attività extraveicolare. Una parte del comunicato parla di 1 ora e 12 minuti, un'altra parte parla di 3 ore complessivamente, nelle quali Diego e il suo collega russo, indossando una tuta derivata dalla Orlan russa, si sono mossi appunto su questo suolo simulato di Marte, raccogliendo campioni e svolgendo le attività che i futuri esploratori faranno. E proprio a questo proposito Diego ha ricordato che l'Europa ha una grande tradizione di esploratori, citando Colombo e Magellano, e ha detto di immaginare, trovandosi su in quell'ambiente simulato marziano, le emozioni che proveranno i futuri esploratori marziani, che ha colto l'occasione per salutare. Quindi questo è un momento storico, è stato il momento storico della prima passeggiata marziana. Ne sono previste altre 2 prima del decollo da Marte, rispettivamente il 18 e il 22 di febbraio del 2011, ma questa, diciamo, ha anche un valore simbolico.
Ha anche piantato la bandierina, eh? Non ha
certo,
anche piantato
la bandiera dell'ESA e poi dei partner nazionali del progetto.
La russa e quella cinese.
Sì.
Siamo tornati in diretta, per qualche minuto abbiamo perso la connessione con la diretta, vediamo un po' se ci riascoltano. Perché
dicono
noi...
ok, mi sembra che sì.
Vasca,
volevo solo cogliere l'occasione di ricordare tutti gli ascoltatori che magari ci seguono da tempi recenti e non dalle origini, che non molto tempo fa abbiamo intervistato Diego Urbina poco prima del suo ingresso nell'esperimento Mars 500. Se andate sul sito di Astronauticast, astronauticast.com, e girovagate tra la cloud, ho fatto una ricerca, è semplicissimo trovare e scaricare o ascoltare l'episodio. È davvero una testimonianza interessante di questo nostro connazionale, che è parte italiano e parte colombiano.
Il 3x22 dovrebbe essere l'episodio.
Wow, sei come il nostro Matteo, ti ricordi tutto a memoria?
No, ci ho guardato.
Ok, vabbè. Stavo
comunque guardando... Sì, salutiamo Diego tutti quanti, perché in effetti come ha confermato lui, deve essere una grossa emozione, anche se sai di non essere su Marte veramente, è comunque emozionante dopo aver passato 250 giorni chiuso nell'astronave. Scusa?
Più di 8 mesi.
Sì, infatti 250 giorni è il poter scendere, poter passare una fase operativa di questa missione, comunque deve essere una cosa ottima, bellissima.
Allora, io devo recuperare, continuate pure a parlare che recupero la diretta perché l'abbiamo persa. So che non interesserà nulla a chi magari ci sta ascoltando questa settimana, ma non voglio stoppare la registrazione.
Sì, beh, possiamo solo ricordare che il progetto è il Mars 500, che vedrà questi 6 volontari che hanno seguito prima tutto un addestramento e si saranno chiusi in questa astronave simulata a Mosca, e passeranno 520 giorni isolati su questa astronave e dovranno fare appunto tutta la missione completa di tutte le varie fasi. Adesso, appunto, essendo arrivati su Marte, si devono occupare della discesa, delle escursioni extraveicolari. Mi sembra che la prossima escursione extraveicolare sia prevista per domani,
sì, il 18 febbraio. Sì.
E ce ne sarà poi ancora una, e poi dovranno rientrare sull'astronave madre, fare la quarantena, perché ovviamente come una missione vera gli astronauti che sono scesi a contatto del terreno di Marte dovranno in qualche modo essere controllati per essere sicuri che non possano avere agenti patogeni su di loro, e poi rientreranno e ci saranno i 250 giorni di rientro che li porterà progressivamente più vicino a Terra. Da ricordare anche che le comunicazioni fra astronave e Terra sono ritardate esattamente come se fossero su Marte, quindi con tutti i minuti di ritardo fra la trasmissione e la ricezione della trasmissione fra Terra e l'astronave.
Il rientro a Terra è previsto per il novembre del 2011.
Sì.
L'account Twitter di Diego è Diego U, dove potete trovare i suoi messaggi con anche le foto di quello che sta succedendo.
Va bene, dovremmo anche essere tornati in diretta. Grazie di aver fatto da riempitivo per questo momento. Ecco che la chat si conferma di essere tornati in diretta. Ho fatto
di averci riagganciati.
Molto molto bene. Ultima cosa da discutere è stiamo seguendo particolarmente da vicino, forse perché il nostro astronauta Paolo Nespoli è in orbita, ma più del solito abbiamo seguito i programmi educativi di ESA in questa spedizione alla stazione spaziale. Marco, mi pare che tu abbia messo il link, quindi ti lascio a te la parola per quanto riguarda il programma Serra nello spazio.
Sì, eccomi. Nel frattempo la mia connessione era ricaduta, speriamo regga ancora per un po'. Volevo appunto commentare questo evento di lancio dell'esperimento Serra nello spazio, che è parte integrante, uno dei più importanti programmi della sezione divulgativa di Magistra, che è il nome dato alla missione di Paolo Nespoli nel suo semestre sulla stazione spaziale. Credo che ogni singolo centesimo speso da ESA nei programmi educational sia un centesimo ben speso. Lo dico sapendo di ciò che parlo, perché con l'amico Gianpietro Ferrario abbiamo girato in lungo e in largo varie scuole per proporre i programmi di collegamento ARIS con la stazione spaziale, quelli che si fanno con le radio, e la reazione degli alunni è per la stragrande maggioranza entusiasta, e vediamo anche riaccendersi un po' di interesse in molti dei professori che quando incontriamo la prima volta sono un po' stanchi e in qualche modo demotivati, ma che poi alla fine risultano quasi loro stessi sorpresi dell'interesse che questi argomenti suscitano nei ragazzi. Abbiamo naturalmente esempi virtuosi e alcuni virtuosissimi, ma 20 fortunati amici che ESA ha chiesto di selezionare, di trovare a noi dell'associazione ESA, sono partiti alla volta di Roma, dove insieme ad altri 80 italiani e ad altri circa 600 europei hanno costituito un enorme gruppo di studenti che oggi si sono collegati con Paolo Nespoli, che in diretta video sulla stazione spaziale ha attivato queste due piccole serre, che sono dei contenitori delle dimensioni di una scatola da scarpe, con le quali si potrà coltivare, far crescere del crescione, cioè una sorta di insalatina, e dei fiori che hanno la particolarità di essere molto ben conosciuti dal punto di vista genetico, e di confrontare i ritmi e le modalità di crescita di queste piantine con quelle identiche che gli studenti faranno crescere nei loro kit distribuiti qui sulla Terra. Come si fa a partecipare? Beh, già dall'inizio di gennaio era disponibile su ESA, sul sito ESA, una pagina presso la quale richiedere la spedizione di un kit serra. I kit serra sono andati esauriti più volte e quindi consiglio eventuali insegnanti all'ascolto o genitori che vogliono stimolare le insegnanti di scienze dei loro figli a provare a fare questa domanda. È molto semplice: l'ESA invia gratuitamente il kit a scuola, nella classe, e poi ci sarà la possibilità settimanalmente di confrontare con Paolo Nespoli l'andamento della coltivazione. Il link esatto per richiedere il kit serra lo lasciamo magari nelle note dell'episodio, e lo incollo poi Mike sulla Wave, così sì, Hai tutti i dati a disposizione. Io vi consiglio, se siete interessati, di affrettarvi, perché i kit sono pochi e vengono distribuiti fino ad esaurimento scorte. Ripeto, secondo me è una delle attività più fondamentali quella di entrare nelle scuole fin da piccoli e far conoscere anche semplicemente l'esistenza dell'Agenzia Spaziale Europea, che in genere è completamente sconosciuta, al contrario della NASA, che un po' sulla sua fama è quasi un mito anche per i ragazzi italiani.
Noi non siamo una scuola, però potremmo farcene dare una in qualità di Astronauticast, no? Anche se il mio cactus qua sta praticamente marcendo. No, si è tirato su, l'ho bagnato, si è tirato su, wow. Allora potrebbe sopravvivere qua, è una piantina di crescione che non,
esatto,
è una...
ci facciamo dare un kit, poi fai un thread sul forum apposta e infatti, fai le foto. Infatti,
sì.
Una webcam che lo inquadra giorno e notte.
Anche quello si può fare.
Non c'è nessun problema, tanto il contenuto del kit è abbastanza semplice, credo che gli elementi siano reperibili presso qualunque brico o grossista di materiali
o piadineria.
Sì, infatti, perché tu hai parlato di piantine di crescione, sì. E nella chat il nostro Matteo e forse anche qualche altro romagnolo ha cominciato a parlare di piadine e cascione, che però sono un po' diverse.
Vabbè. Così fatemi borbottare allo stomaco, che sono eternamente a dieta. No, un'ultima cosa, io ringrazio tantissimo ESA per il collegamento che ci ha consentito di seguire per tutta la mattinata la conferenza che si è tenuta con i ragazzi che hanno imparato a costruire le loro serre. Tra l'altro volevo dirlo, mi sono dimenticato che le tre scuole coinvolte sono Sant'Antida di Mandello dell'Ario, che già si era collegata con la stazione spaziale in passato, non la stessa scuola ma una scuola dello stesso paese, e Villa Raverio, che è un comune accanto a Verano Brianza, e poi la scuola media di Verano Brianza, che è la stessa frequentata da Paolo Nespoli, per cui un piccolo gruppo di 7 studenti così successori negli studi di Paolo Nespoli nella stessa scuola erano lì presenti. Oggi chi ha seguito avrà visto che la conferenza è stata praticamente tutta in inglese, per cui il dialogo con i ragazzi delle scuole medie è stato quello che è potuto essere. Purtroppo poi invece nel pomeriggio lo streaming ha avuto un serio problema tecnico, sostanzialmente si doveva leggere il labiale perché il volume dell'audio era a zero e quindi purtroppo si è persa un po' un'occasione di far ascoltare a tutti ciò che Paolo aveva da dire, anche se in inglese. Comunque siamo sicuri che insomma sono incidenti che possono capitare. Ma...
Magari perché lavorano un po' a basso budget. Noi siamo Astronauticast.
Lo dici?
Il rullante non ce l'avevi pronto?
Noi siamo Astronauticast, un podcast completamente gratuito. State ascoltando Michael Sacchi, Paolo Amoroso, Luigi Morielli, Marco Zambianchi e Riccardo Rossi. Mi mancava il fiato in realtà. E Riccardo Rossi.
Quello là.
Che ogni giovedì sera si trovano qua a chiacchierare tra di loro di spazio, si divertono un sacco e lo fanno completamente senza scopo di lucro, ma non disdegnano le donazioni. Noi abbiamo ricevuto questa settimana alcuna donazione, quindi non possiamo ringraziare alcun donatore. Vabbè, diamo un attimo il distinguo. Noi ringraziamo tutti i soci ISA che pagano una quota associativa e quindi questo ci permette di sostenere l'attività dell'associazione, e questo è assodato. Poi abbiamo anche un sacco di ascoltatori che sono dei free riders, che hanno tutto il diritto di esserlo, ma noi chiediamo in maniera assolutamente volontaria una donazione attraverso la nostra pagina astronauticast.com, c'è un bottone PayPal, ci sono gli stessi due dita di polvere che c'erano la settimana scorsa, quindi un bel soffio forte e poi lo toccate, inserite o il vostro account PayPal o il vostro numero di carta di credito, che noi non vediamo assolutamente perché c'è una mediazione completamente sicura che è quella di PayPal. Inserite la quantità, l'ammontare della donazione che volete fare e comprate un paio di cuffie al nostro Paolo Amoroso, perché ha delle cuffie che sono disastrate. Magari pubblicheremo una fotografia questa volta, sono mie cuffie in realtà, però io me ne sono comprato un altro paio. Beh, le ho rifiliato quelle brutte a Paolo Amoroso, così che faccia un po' pena e stimoli le donazioni per Astronauticast. Astronauticast.com.
Non sono vecchie, sono vintage, solo che sono proprio brutte.
Solo che non stanno insieme, c'è lo scotch.
Ogni tanto sento soltanto da un orecchio.
Sì, poi un colpettino sul cavo e risolve il problema, però non si può andare avanti a colpettini, sì, sul cavo per tutta la vita. Niente.
Tra l'altro volevo segnalare che Paolo, quando è arrivato a fare la sua prima collaborazione con Astronauticast, era riccio e coi capelli tipo Christian, quel cantante,
sì,
di tempi
biondi in particolare.
Esatto. O poi cucciante, purtroppo, ecco, con Mike che continua a utilizzare del nastro da pacco per fermare le due
le due cuffie sulle sue orecchie, sì. Poi capite anche voi che l'effetto collaterale del rimuovere questo nastro da pacco prima di uscire strappa ciocche di capelli dopo ciocche di capelli, il resto lo fanno le fan che assediano Paolo a ogni sacrosanta uscita, e purtroppo il nostro Paolo, mi spiace dirlo, ma sta piano piano entrando nel club dei canuti, ma le ragioni sono queste e non già la natura che ha fatto, diciamo, scempio del...
Ecco, Riccardo ha pubblicato nella chat appunto una mia foto da dietro mentre utilizzo queste tute e queste cuffie guardando le news di Astronauticast, ma in realtà quella foto mi ringiovanisce un po', quindi non è proprio accurata.
Niente, voi quindi pensate all'ultima volta che avete acquistato un DVD o un libro sullo spazio su Amazon, pensate a quanti caffè vi bevete in una settimana, pensate che se incontraste uno di noi al bar, probabilmente ci offrireste un caffè, vogliamo sperare. E boh, passiamo alle rubriche?
Volentieri.
Ok, la prima rubrica questa volta, andiamo nell'ordine corretto, è quella del nostro polo amoroso Annali Marziani, ancora una volta passiamo alla sigla, che è la seconda settimana. Chat è disperata. Ok, vi rimandiamo alla puntata precedente, la 418, per la spiegazione tecnica, perché Annali Marziani la settimana scorsa è stato solo dedicato alla spiegazione della sigla. Era stata la parola a Paolo per Annali Marziani di questa settimana.
Certo, dopo aver ringraziato tutti per il grandissimo entusiasmo per questa sigla, cominciamo dicendo che noi siamo un podcast rigoroso, che insomma non si abbandona a fantasie pseudoscientifiche, quindi questa sera di cosa parliamo? Di spiritismo. Parliamo di spiritismo perché tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in ambito scientifico, soprattutto nella fisica, si cominciarono a scoprire e a studiare fenomeni ed enti invisibili, come ricordiamo per esempio la scoperta dei raggi catodici, dei raggi X, delle onde radio. Quindi nell'ambito del mondo scientifico furono ritenuti possibili anche i fenomeni spiritici, la possibilità per esempio ricevere messaggi, di poter comunicare con l'aldilà. E diventò di moda partecipare alle sedute spiritiche, lo fece per esempio anche il famoso studioso di Marte, l'astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli.
È quasi più ricorrente di Mike Mullane ultimamente.
Quasi, certo, ma in questo caso è d'obbligo la citazione. Il quale partecipò per esempio alle sedute spiritiche di Eusapia Palladino, una nota sensitiva dell'epoca, insieme con un altro famoso studioso italiano dell'epoca, l'antropologo Cesare Lombroso. In questo clima suscitò grandissimo scalpore un libro pubblicato nel 1899, intitolato Dalle Indie al pianeta Marte, scritto da un professore di psicologia all'Università di Ginevra, Théodore Fournoy, uno dei fondatori dello studio dell'inconscio, perché ricordiamo che era contemporaneo di Freud ed è stato anche l'ispiratore di Jung. In questo libro Fournoy riferiva i suoi studi su una sensitiva che aveva lo pseudonimo di Ellen Smith, in realtà era appunto lo pseudonimo di Catherine Müller, la quale in stato ipnotico aveva cominciato a raccontare le sue esperienze in vite precedenti, per esempio in cui raccontava di essere stata in India, da cui il titolo del libro, e in queste situazioni anche di scrittura automatica diceva di essere in contatto con gli abitanti del pianeta Marte, di riuscire a vedere come era fatto il pianeta Marte, di poterlo descrivere. Aveva iniziato a tracciare anche dei disegni di ciò che vedeva e anche aveva iniziato a scrivere con il sistema della scrittura automatica, cioè una medium in trance, dei messaggi provenienti proprio dal pianeta Marte, che scriveva con quello che secondo lei era l'alfabeto utilizzato dagli abitanti del pianeta Marte, un, una curiosa sequenza di simboli grafici che ricordavano un po' dei simboli esoterici. E ebbe molto successo questo libro di Fournois, però le cose si complicarono quando poco tempo dopo un altro studioso di psicologia dell'inconscio rese noti i suoi risultati con un'altra sensitiva, la quale a sua volta diceva di essere in contatto su Marte e aveva anche lei scritto dei messaggi proprio con l'alfabeto marziano. Confrontando i messaggi ricevuti dalle due sensitive e gli alfabeti descritti da queste due sensitive, si vede che non avevano assolutamente nulla in comune.
Non me lo sarei mai aspettato.
E qualcuno cominciò a commentare sarcasticamente dicendo che probabilmente queste due sensitive descrivevano zone diverse del pianeta Marte. Come qui sulla Terra abbiamo lingue diverse in paesi diversi, qualcuno prendendo un po' in giro queste sensitive fece notare che forse avevano descritto ambienti marziani diversi. E con questo possiamo concludere questo episodio di Annali Marziani.
Ho sbagliato un tasto sulla tastiera e non riuscivo a fermare.
Yodel marziani.
Con il gong è partito anche lo yodel.
Ti sei trovato il titolo dell'episodio, eh?
Yodel marziani, stupendo.
Sì, rende anche l'idea della comunicazione con Marte, quindi è particolarmente appropriato.
Era un rarissimo, urlare forte.
Era una rarissima registrazione dell'alfabeto marziano.
Della lingua marziana.
Sì, recitato da un sensitivo altoatesino. La prossima rubrica, prima di andare a chiudere la puntata anche per questa settimana, è Io Robot. Da un po' di tempo abbiamo scelto di prenderci dello spazio isolato dal resto delle news per approfondire un po' di più o missioni automatiche del passato oppure notizie attuali su missioni automatiche. La rubrica l'abbiamo chiamata Io Robot ed è curata dal nostro Marco Zambianchi.
Bene Mike, grazie di aver introdotto con grande sagacia e fascino questa attesissima rubrica, l'ultima del nostro episodio. Non credo che Luigi abbia nessun calendario, giusto? Non ho fatto gaffe.
No, giusto.
A parte qualche giusto calendario particolare che quelli ce li ha sempre.
Ma quello lì gli ha dato il meccanico.
Divide con gli amici.
Nella chat privata.
L'after party. Voi state in after party.
Vabbè, ricomponiamoci che siamo un podcast per famiglie e torniamo per la rubrica Io Robot di questa settimana a parlare della sonda Stardust, di cui avevo già parlato in un precedente episodio. Perché abbiamo finalmente i risultati di questo incontro ravvicinato con la cometa Temple-Tuttle. Solo per ricordare, Stardust è una missione che aveva raccolto del pulviscolo interstellare in una sorta di aerogel di formulazione molto avanzata, leggerissimo, e aveva poi depositato il suo carico utile a terra grazie a una capsula capace di sopportare il rientro. E la nave madre, dopo aver liberato il lander terrestre, era rimasta in orbita e siccome l'astronave era in ottima forma, la NASA ha deciso di ottimizzare i costi e prolungare i contratti dei bravi scienziati che avevano lavorato al controllo della capsula, assegnandogli una seconda vita, una seconda missione, che era quella di incontrare per la prima...
Attenzione, ci perdiamo Marco proprio durante il suo momento. Dovrebbe ritornare, magari lo facciamo ricominciare da dove ha interrotto. Marco 3, Marco 2, Marco 1, non c'era neanche l'equipaggio di backup. Marco, Paolo, tu hai seguito?
No, ma dalla caduta di Marco deduco che il livello delle precipitazioni a Erve deve essere salito in maniera preoccupante, perché è in questi casi che la sua connessione dà le maggiori difficoltà.
Già, niente, vediamo un po' se torna. Marco, no, è proprio scivolato offline anche Skype. Eccolo che ritorna, came online. Tra un po' Una cosa bella di questa versione di Skype, tra i mille difetti, è che ritira su in automatico le persone. È sparito parecchie volte, ma io non l'ho mai richiamato. Eccolo qua, Marco.
Eccomi, scusa.
Ti avevamo perso.
Stavi descrivendo...
È caduta la connessione.
Stavi descrivendo il fatto che la missione è una missione continuativa, insomma. La sonda aveva un'altra missione e poi è stata riqualificata per fare un follow-up.
Ci stavi dicendo che era la prima volta in cui...
In cui sonda, una cometa venne fotografata per due volte consecutivamente, ma la particolarità non è questa, è la prima assoluta, che è la prima volta che una cometa fotografata due volte, però diciamo con la prima osservata prima del momento del passaggio al perielio, cioè nel più vicino al Sole, e poi una seconda volta dopo il passaggio al perielio. Perché è importante questa cosa? Perché si può osservare come la cometa si è deteriorata avvicinandosi al Sole, che è quello che rende letteralmente bollente la superficie di una cometa, che infatti emette gas e polveri e crea quella famosa scia che tutti abbiamo imparato ad ammirare anche in tante immagini astronomiche. E la cosa interessante è anche quella che la cometa è stata oggetto di una sorta di bombardamento nel passato da parte di un'altra sonda, che è quella che ha effettuato la prima osservazione, la sonda Deep Impact, che aveva sparato un proiettile di rame il 4 luglio, se non ricordo male, di due anni fa, però
fuochi d'artificio, i fuochi d'artificio più grandi del sistema solare per il 4 luglio. È la seconda volta che parliamo di sensitive, perché c'era ogni tanto quando parliamo di questa sonda parliamo di quella sensitiva russa che aveva fatto voleva fare causa, poi non so se l'ha fatta, alla NASA, perché questa missione gli aveva scombinato le proiezioni astrali per i successivi anni.
Già, ha ragione, perché erano accuratissime. Se
già.
Sì. Mancava proprio la Temple Tuttle per dare il tocco finale. E, no, appunto, aveva sparato questo proiettile che però aveva sollevato più polvere del previsto e non era stato possibile osservare il cratere formato dall'impatto a causa dell'oscuramento delle fotocamere di Deep Impact per la polvere sollevata. Invece questa volta il pulviscolo era completamente dissolto e quindi si è potuto anche riprendere quella zona. C'erano alcune scommesse in atto. La prima è che Stardust è al termine della sua vita operativa e a bordo erano rimasti veramente, veramente pochissimi propellenti necessari alla manovra, perché l'astronave non ha ruote di reazione, insomma si muove solo grazie ai suoi piccoli razzi, e quindi era indispensabile poterla orientare una prima volta verso la cometa per poterla fotografare e una seconda volta verso la Terra perché le antenne fossero girate in maniera opportuna per trasmettere quanto aveva raccolto la fotocamera fino a Terra. Le operazioni si sono svolte in maniera eccellente, addirittura il principal investigator in conferenza stampa ha dichiarato che la missione è stata un successo al 1000%, ha confermato che si è imparato abbastanza di questa cometa dal poter prevedere con un'approssimazione di 1-2 gradi la latitudine alla quale si sarebbe presentata verso la sonda, cioè il punto della faccia della cometa che era rivolto verso le fotocamere. Sono molte le immagini inviate a Terra, circa un'ottantina, sono arrivate tutte al punto che il principal investigator ha dato l'ok perché la memoria della sonda venga cancellata e con le ultime tracce del propellente si proverà a fotografare la stessa cometa mentre la Stardust si allontana e si proverà sempre a appunto ritrasmettere a Terra anche quest'ultimo set di immagini. Davvero Stardust ha dimostrato nella sua seconda vita assolutamente una produttività, una capacità pari a quella della sua prima incarnazione, e lo stesso possiamo dire della flessibilità degli scienziati NASA che sono passati da una missione di raccolta di pulviscolo stellare del mezzo interstellare alla fotografia di una cometa. Insomma, è veramente ammirevole, e forse a volte la ristrettezza di budget di cui sempre si parla è anche però un importante pungolo per mettere al lavoro l'ingegno e saper sfruttare fino nei minimi particolari ciò che resta di funzionante, di buono sul hardware già utilizzato in altre missioni. Per cui vi invito tutti quanti a dare un'occhiata sul blog della Planetary Society, dove Emily Lakdawell, la nota blogger, sta aggiornando costantemente con commenti molto interessanti tutto il repertorio fotografico via via che la NASA rilascia agli organi di stampa le immagini riprese da Stardust. E con questo, facendo i complimenti davvero sinceri al team di Stardust che ha compiuto questa fantastica missione, posso anch'io chiudere la rubrica di Io Robot per questa settimana.
Grazie Marco. Direi che il link di questa settimana potrebbe essere dedicato al nostro Riccardo, l'abbiamo già detto, però per sottolineare il particolare approccio scanzonato allo spazio e alle missioni spaziali che ha sempre contraddistinto il nostro podcast e in generale il nostro lavoro sul forum astronautico. Il link della settimana è twitter.com/Riccardo
Space Humor.
Space Humor, grazie Mike.
Volevo sentirlo dire da te, non è che non lo sapevo, volevo proprio che tu ti rendessi responsabile delle tue azioni, è questo che volevo. Non era assolutamente che avevo dimenticato la cosa. Direi che possiamo chiudere qua l'episodio 19 del nostro podcast. L'appuntamento è per giovedì prossimo, forse con un lancio in diretta. State collegati per avere aggiornamenti. Astronauticast.com e facebook.com/astronauticast sono i due canali in cui principalmente diamo informazioni sulle nostre dirette. Altrimenti ci ascoltate in podcast come sempre. L'appuntamento allora è per la prossima. Giro di saluti, Michael Sacchi e Astronautica Studios di Milano.
Vi saluta dallo Space Shop degli Astronautica Studios Paolo Amoroso.
Dal Buon Ritiro di Erve saluta Marco Zambianchi.
Da Carmagnola saluta anche Luigi Morielli.
Portate una maschera d'ossigeno a Mike, che l'ho visto un po' in difficoltà sul finale. Saluti a Ricky Unreal, Riccardo Rossi da Monera.
Appuntamento a giovedì prossimo ad Astra.
Ciao. Mascalzone.